Ave Maria, carissimi amici, ascoltatori, fratelli e sorelle di Radio Buonconsiglio, bentrovati a tutti voi, un saluto da Fra Pietro, siamo insieme per affrontare un'altra puntata di questa rubrica degli inganni umani e diabolici, oggi ultimo venerdì del mese di novembre. Siamo nel mese di novembre, tradizionalmente consacrato alla riflessione sulle realtà ultime, i cosiddetti novissimi, morte, giudizio, paradiso, inferno e il purgatorio, diciamo un semi-novissimo, diciamo, perché poi con il giudizio universale avrà termine e quindi una realtà dell'oltretomba provvisoria, creata dall'amore e dalla giustizia di Dio, per salvare coloro che non potevano al momento della morte andare dritti in paradiso, non potevano, non possono, non potranno, perché imperfettamente purificati. Purgatorio, quindi, è importantissimo. Quindi, mai come in questo mese, è utile, diciamo, idoneo, affrontare qualcosa in questa rubrica che attenga a questi temi. Ebbene, lo spunto mi è venuto da un documento straordinario, eccezionale per la forza, diciamo, in se stesso, insomma, e anche per i contenuti. Si tratta della cosiddetta lettera dall'inferno. Quindi un documento che già dal titolo fa capire che si tratta di qualcosa, diciamo, particolare, molto particolare. Si tratta di una lettera trovata fra le carte di una giovane donna morta in un convento, molto pia, una lettera, insomma, sconvolgente, dal regno misterioso, proveniente dal regno misterioso della morte, una lettera giunta in circostanze oscure, perché questa pia donna, insomma, entrando in una stanza e rovistando tra le sue carte, trova questa lettera indirizzatele, vabbè, comunque quello, da un'amica morta praticamente pochissimo tempo prima di questa scoperta di questa lettera, in un incidente automobilistico. Erano, insomma, amiche queste due ragazze, ma l'amica morta, Annette, non era molto pia. Il mistero di male che poi albergava nella coscienza di questa sventurata non era pienamente saputo dall'amica, dalla pia amica, che, se non erro, si chiama Clara. Sì, esatto, Clara. Però l'amica, appunto, Clara, aveva intuito che questa amica non era proprio una persona di fede, una persona, ecco, che viveva la fede. Tutto il resto però è stato scoperto in modo sconvolgente nella lettura di questa lettera, cose che lei, l'amica devota, non poteva sapere. Si tratta di un documento che voi potete, cari amici, facilmente trovare in internet, sia in versione scritta che in versione audiofonica. Del resto ci sono anche alcune letture, una in particolare su YouTube, veramente molto bella, fatta molto bene, che quindi aiuta anche la recezione e l'assimilazione dei densi contenuti. Quello che vorrei fare qui in questa occasione, è piuttosto prendere alcune sezioni di questa lettera e servirmene per fare qualche piccola riflessione con voi. Ripeto, già la semplice ascolto, la semplice lettura attenta di questo documento è, diciamo, bastevole a destare forti impressioni e muovere serie riflessioni spirituali. Una cosa che devo premettere, mi stavo dimenticando, ma è come molto importante, che questo documento, questo manoscritto, è pluridotato, diciamo, di imprimatur ecclesiastico. Più di uno, se non erro il primo della diocesi di provenienza, insomma, in Germania, la diocesi dove dove questa ragazza, questa pia ragazza Clara, aveva poi scoperto questo documento. E il più importante è del 9, sì, porta la data 9 aprile 1952, del vicariato di Roma, va bene? Con il nome, insomma, del vescovo, dell'incaricato, ecco. Quindi è un documento su cui possiamo andar sicuri, perché con l'imprimatur la Chiesa garantisce che in quel testo che poi viene diffuso e pubblicato non c'è nulla in contrario, in contrasto con le verità della fede cattolica, e quindi è tutto, diciamo, in linea con la tradizione. Diversa proprio l'approvazione: con l'approvazione di un testo, di un manuale, la Chiesa si impegna in modo ancora più forte, perché con l'approvazione la Chiesa proprio raccomanda l'utilizzo, la lettura, lo studio di quel testo. Con l'imprimatur, che di solito si danno gli imprimatur per queste rivelazioni, non c'è mai una approvazione, cioè non si approva un testo di questo genere, ma si dà il nulla osta all'imprimatur, quindi è più che sufficiente. Molto più che sufficiente. E poi, insomma, portando questo imprimatur duplice, se non triplice, no, adesso non so precisamente, ma sicuramente più di un imprimatur. Bene, ciò detto, possiamo adesso andare a affrontare effettivamente i punti. Non vado in modo cronologico, cioè non prendo un punto dopo l'altro seguendo lo svolgimento, insomma, della testimonianza di quest'anima dannata, ma prendo i punti in modo tematico, diciamo, per puntualizzare più o meglio certe cose rispetto ad altre. Allora, innanzitutto, la cosa forse più forte che si legge in questo documento è questa. Sta parlando, appunto, l'anima dannata di questa Annette. Tu mi ammonisti una volta, parla l'amica Clara. Anna, se non preghi vai alla perdizione. Io pregavo davvero poco, e anche questo solo svogliatamente. Tu avevi purtroppo ragione. Tutti coloro che bruciano nell'inferno non hanno pregato o non hanno pregato abbastanza. La preghiera è il primo passo verso Dio e rimane il passo decisivo. Specialmente la preghiera a colei che fu madre di Cristo, il nome della quale noi non nominiamo mai. La devozione a lei strappa al demonio innumerevoli anime che il peccato gli consegnerebbe infallibilmente nelle mani. Proseguo il racconto consumandomi d'ira. È solo perché devo. Pregare è la cosa più facile che l'uomo possa fare sulla terra. E proprio a questa cosa facilissima Dio ha legato la salvezza di ognuno. A chi prega con perseveranza, egli a poco dà tanta luce, lo fortifica in maniera tale che alla fine anche il peccatore più impantanato si può definitivamente rialzare, fosse pure ingolfato nella melma fino al collo. Negli ultimi tempi della mia vita non ho più pregato come di dovere, e così mi sono privata delle grazie senza le quali nessuno può salvarsi. Qui non riceviamo più nessuna grazia. Anzi, quando anche le ricevessimo, le rifiuteremmo cinicamente. Allora, cari fratelli e sorelle, che potenza, che vigore, che drammaticità hanno queste parole, perché pronunciate da un'anima dannata, che non può più fare nulla, non può più fare nulla per se stessa. È dannata, ma non vuole essere salvata, quindi paradossalmente, se fosse offerta anche nell'altro mondo la possibilità di salvezza, queste anime sono così incallite nel male, nell'orgoglio, nella superbia, che non accetterebbero di riconoscere la loro colpa, di pentirsi, di fare quest'atto di umiltà. Impossibile. Quindi sono eternamente dannate. Quindi, vedete, la preghiera. Dio ha legato alla preghiera la salvezza. Dio, in realtà, ha legato la salvezza alla grazia. Senza grazia nessuno si salva. Senza Le opere buone, neppure uno si salva. Le opere buone sono il nostro contributo alla salvezza, ma per poter operare bene costantemente, soprattutto il bene più arduo, è necessaria la grazia, come ci assicura il dogma cattolico. Quindi noi abbiamo bisogno assoluto di grazia, ma, per dirla con San Luigi di Montfort, abbiamo bisogno di un mezzo per trovare la grazia, un mezzo speciale, diciamo così. Questo mezzo è Maria, e per trovare Maria più perfettamente dobbiamo consacrarci a lei, ma questo è un altro discorso, chiudo la parentesi. Però vedete che in questa testimonianza, questa sezione della testimonianza, abbiamo trovato questo punto della preghiera mariana, dell'importanza di rivolgersi a Maria. La devozione a Maria strappa al demonio innumerevoli anime che il peccato gli consegnerebbe infallibilmente nelle mani. La Madonna ha un potere sovrano di salvare, non contro le leggi della giustizia, ma misteriosamente, intervenendo con potenza e strappando tante anime che secondo le leggi ordinarie dovrebbero finire dannate. Questo è un segreto, forse il segreto dei segreti, che chi è mariano ha capito e si sforza di inculcare negli altri, come noi cerchiamo di fare su questa radio che parla e divulga le glorie di Maria, la misericordia di Maria, l'importanza della devozione a lei, della consacrazione a lei. Però è l'altro punto sulla preghiera in generale, quindi abbiamo bisogno, abbiamo detto, della grazia. I canali della grazia sono due sostanzialmente, i sacramenti e la preghiera penitenza. Sacramenti ex opere operato, preghiera e penitenza ex opere operantis, usando una terminologia teologica, insomma della teologia cattolica. I sacramenti danno la grazia per se stessi, ma dobbiamo essere ben disposti per ricevere tutta questa grazia, sennò è come se diciamo scorresse acqua da un rubinetto, ma questo rubinetto è chiuso. Allora, essendo chiuso, l'acqua scorre veramente, ma non passa, e quindi non la riceviamo, non per un problema oggettivo, ma soggettivo, non perché l'acqua non ci sia, ma perché viene ostruito il passaggio. Invece la preghiera e la penitenza sono ex opere operantis, quindi dipendono dalle disposizioni della persona. Se io prego con il cuore, se io prego veramente scevro da ogni volontà di peccato, cioè quello che deve essere immune dal peccato è la volontà. Io non devo volere il peccato, non devo voler peccare. Se poi per la nostra debolezza cadiamo, il giusto pecca 7 volte al giorno, dice il Salmo, dice la Sacra Scrittura. Ecco, nessuno è immune da peccato in senso, diciamo, tecnico, quindi non ci dobbiamo troppo sconvolgere. Diceva San Massimiano Kolbe che dopo una caduta un'anima addirittura potrebbe prendere tanto vigore, tanta lena, se poi dopo entra il pentimento, la confessione, la volontà decisa, che potrebbe essere una sorta di trampolino di lancio. Questo non perché dobbiamo benedire il peccato, dire allora bisogna peccare, ma stiamo scherzando, questa è una bestemmia. Però dico che nulla ci deve sconfortare, perché anche a seguito di un peccato uno può rialzarsi e correre più speditamente verso la santità, la salvezza dell'anima. Tutto sta nel capire che dobbiamo però attingere ai mezzi di grazia, ai sacramenti, l'Eucaristia e confessione, e poi la preghiera, pregare col cuore, la preghiera incessante, la cosiddetta preghiera del cuore, cioè quella fatta di colloquio vivo con Dio, con Gesù, con Maria, con l'angelo custode, con i nostri santi patroni. Il colloquio vivo, questa non è quella preghiera che è impedita perché non stiamo in un monastero, non siamo in un convento. Anche in mezzo alla strada possiamo pregare, anche durante l'attività lavorativa o scolastica possiamo rivolgere il pensiero, anzi dobbiamo farlo a Dio e dire: Signore salvami, dammi la tua grazia, Maria aiutami. Anche la sola invocazione in nome di Maria, diceva San Massimiliano Kolbe, apporta tanta grazia all'anima. Ecco, la preghiera, diceva Sant'Alfonso, chi prega si salva, chi non prega si danna. Qui abbiamo la testimonianza concreta. E Padre Pio, se non erro, era lui che aggiungeva: chi prega poco è a rischio di perdersi. Quindi noi dobbiamo non solo pregare, ma non basta neppure pregare poco, dobbiamo, come dice Gesù, pregare sempre. Ma Gesù non dice potreste pregare sempre, vi consiglio, dice portet, in latino significa necessario e bisogna far così. Allora qualcuno dirà: è impossibile, questo è un precetto inosservabile. Noi dobbiamo fare le nostre attività, sono doveri a cui siamo chiamati. Sì, ma come vi ho detto, esiste la preghiera giaculatoria, la preghiera del cuore, lo stare sempre uniti a Dio in un'atmosfera di unione, di preghiera, di rivolgermi a Lui, di parlargli come un amico che mi sta davanti. Lui è un amico, è anche il Signore, è nostro fratello, è il nostro Redentore, è tutto per noi, è il nostro tutto, Dio è tutto. Bene, arrivati qui, noi possiamo andare avanti con altre cose che colpiscono, innanzitutto il potere spirituale di una comunione, che si legge in un altro punto della testimonianza, dice sempre questa anima dannata, che quando si faceva la comunione, dice, le interessava solo il vestitino, non le importava, diciamo, tutta la cosa religiosa. E dice che l'amica era rimasta sconvolta da questa cosa. E dunque dice Annetta: per il tuo spavento quasi mi sarei perfino vergognata, ora ci rido sopra. L'unica cosa ragionevole in quella montatura era che ci si ammetteva la comunione solo a 12 anni. Io allora ero abbastanza presa dalla mania dei divertimenti mondani, così senza scrupoli mettevo in un canto le cose religiose e non diedi grande importanza alla prima comunione. Che parecchi bambini vadano ora alla comunione già a 7 anni ci mette in furore. Noi facciamo di tutto per dare ad intendere alla gente che ai bambini manca una cognizione adeguata. Essi devono prima commettere alcuni peccati mortali. Allora la bianca particola non fa più in essi gran danno, come quando nei loro cuori vivono ancora la fede, la speranza e la carità. Tu, questa roba ricevuta nel battesimo, ti ricordi come abbia già sostenuto sulla terra questa opinione? Ecco, il fatto della comunione fatta in stato di purezza. Adesso non è che se abbiamo peccati veniali non ci comunichiamo perché non siamo puri come vorremmo, come dovremmo, finiamo nel giansenismo, in questa eresia che sostanzialmente allontanava le anime dall'Eucaristia, perché sostenevano i giansenisti che sostanzialmente bisogna soggettivamente avere delle condizioni tali e talmente perfette che chi va alla comunione sarebbero, si contano sulle dita di due mani le persone del mondo che potrebbero accedere. No, non ha voluto così nostro Signore, ma Gesù vuole lo sforzo che noi ci impegniamo in tutti i modi per arrivare il più puri possibile alla comunione. Innanzitutto c'è il peccato mortale, bisogna, è necessario confessarsi prima, altrimenti si commette un terribile oltraggio e come dice San Paolo con quell'espressione terrificante, si mangia e si beve la propria condanna. Quindi col peccato mortale dell'anima non si deve andare alla comunione. Ahimè, stendiamo un velo pietoso e non apriamo parentesi su questo tema oggi perché è drammatico. Le torme di anime che si accostano in peccato mortale alla comunione, pensando che sia un simbolo, una patatina, una cosa del genere, è terrificante. Io penso, a mio avviso, e questa tesi è sostenuta anche da qualche altra anima pia, è molto, insomma, credibile, che se le dighe, di protezione spirituale sono infrante in questo modo e penetra tanto male nel mondo e nella Chiesa, il motivo forse principale sono gli oltraggi eucaristici, soprattutto questo, il fatto che si vada alla comunione in peccato mortale da parte di tante persone. Comunque, chiusa parentesi, invece ci dice quest'anima dannata che loro temono all'inferno, ai demoni, temono un'anima pura che si accosta alla comunione perché produce una grazia tale, ma una grazia tale. E a me viene in mente, diciamo, l'esperienza straordinaria di una beata bolognese, di Bologna, beata Imelda Lambertini, che era una ragazzina pia, 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 però non aveva ancora l'età per accedere alla comunione, bramava, aveva un desiderio sconfinato di ricevere Gesù nel cuore. A un certo punto Gesù non ha resistito più e è scappato, diciamo, dalle mani del sacerdote, è andato, diciamo, è volato la particola dalla beata che si è comunicata ed è morta lì, in chiesa. È morta all'istante per un eccesso d'amore. Quando un'anima pura si comunica, cioè quella particola, quella comunione, la così santificata che praticamente non poteva più contenere l'eccesso di carità, di purezza, e insomma se n'è andata dritta in paradiso, capite? Ecco, quindi l'importanza della comunione, di quanto valore dobbiamo dare anche al nostro impegno a perfezionarci, a santificarci, a togliere quanti più peccati possibili veniali, per poter arrivare il più puri possibili, più il meno indegni possibile alla comunione, per ricevere tutta quella grazia che ci rende veramente deificati. Cosa si può ancora affrontare? Qui i punti che avevo messo da parte sono tanti, non riusciamo tutti, ma comunque ripeto, ascoltatevi, leggetevi questo documento straordinario. Poi potevamo leggere questo fatto qui, in effetti sì, quando quest'anima Annette dice: beh, benché io camminassi per sentieri lontani da Dio, Dio mi seguiva. Quindi deve testimoniare il fatto che Dio prova in tutti i modi, fino all'ultimo, fino a che non c'è il no finale definitivo. Ci prova il Signore con grande delicatezza, discrezione, ma ci prova, perché non vuole che nessuno sia dannato. Però, ahimè, tanti, come dice la Madonna Fatima, vanno all'inferno. Tanti vanno all'inferno. Comunque, diceva, preparavo la via alla grazia con atti di carità naturale, che compivo non di rado per inclinazione del mio temperamento. Talvolta Dio mi attirava in una chiesa, allora sentivo come una nostalgia. Quando curavo la mamma malaticcia, nonostante il lavoro d'ufficio durante il giorno, in certo modo mi sacrificavo davvero, questi allettamenti di Dio agivano potentemente. Ma poi, vedete, ecco la dinamica, no? La dinamica di azione della grazia e poi di respinta della grazia. Ma poi la gioia del mondo passava di nuovo come un torrente sopra la grazia, il grano soffocava tra le spine. E insomma, voi ci avete presente la parabola della parabola del seminatore che sparge il seme. Ma ci sono varie categorie di anime, quindi c'è il seme che cade in un terreno spinoso. Cosa succede? Che cresce anche con una certa rapidità la pianticella, ma le spine la soffocano. Che cos'è? Lo spiega Gesù stesso, una delle poche parabole spiegate proprio da Gesù in persona. È il mondo, le preoccupazioni, gli allettamenti. Questo valeva al tempo di Gesù, perché se lo dice... Immaginiamo quanto vale oggi, dove questo mondo è forte, troppo forte, troppo forte, e veramente copre, schiaccia, soffoca il bene che pur timidamente inizia a affacciarsi nell'anima. Vedete questa logica? Il bene naturale. Quando una persona, anche che non è in grazia di Dio, fa delle opere buone, diciamo che Dio la premia queste opere naturalmente buone, come sì, anche un atto di cordialità, insomma, di carità verso qualcun altro, dare un'elemosina a un povero, sono opere buone, anche se uno non è in grazia di Dio, sono opere naturalmente buone, e Dio premia queste cose con degli influssi della sua grazia, che si chiamano grazie attuali, e cercano di portare il peccatore, diciamo, verso Dio, e quindi a pentirsi, andare a confessarsi, a ritornare alla preghiera, ai sacramenti, a una vita virtuosa. E vedete anche la dinamica di Annette, agivano queste cose, però il mondo. Allora, cari amici, noi dobbiamo stare molto attenti a questo mondo infame, a questo mondo terribilmente forte, seducente, anti Dio. Tutto quello che il mondo propone è per portare totalmente all'opposto del Vangelo. Come il mondo seduce, come il mondo è nemico dell'anima, con le sue false massime, con i suoi allettamenti, le sue seduzioni, i suoi piaceri, con gli oltraggi, le persecuzioni, gli scherni verso i buoni costumi, verso i buoni comportamenti. Infatti, quante persone dicono: per rispetto umano io mi comporto male. Cioè, se non ci fossero persone che mi prendono in giro, che addirittura proprio mi ostacolano, che diventano nemici perché io sono cristiano, io non avrei problemi. Il problema è che sono debole, il rispetto umano, che dicono gli altri, che pensano gli altri, e poi che mi fanno. Quindi il mondo è forte anche in questo senso, perché chi non cede con i piaceri o gli allettamenti perché è un po' più avanzato spiritualmente, ha capito che Dio vale più delle altre cose, però è soggetto a questo tipo di azione del mondo. Il mondo è forte, ma noi dobbiamo proprio per questo sostenerci con quelle cose che abbiamo detto ci apportano grazia. Preghiera, sì, penitenza nelle forme in cui oggi è possibile attuare. Non è che dobbiamo flagellarci a sangue oppure, che devo dire, fare di quelle cose specialissime che facevano alcuni santi. Quelle sono grazie concesse di tanto in tanto anime privilegiate, per dare degli esempi eminenti di queste virtù, come la penitenza in questo caso. Noi dobbiamo soprattutto accettare di buon grado la croce quotidiana che viene e dall'adempimento dei nostri doveri religiosi e di Stato, che comporta sempre croce, perché appunto è per fare il bene. Ci vengono contro tutti quanti, e poi accettare le sofferenze fisiche o morali che Dio ci invia nella sua bontà, che Dio permette, perché sono per noi un tesoro di grazia, nascondono un tesoro di grande grazia. E poi appunto la preghiera, come vi ho detto, soprattutto col cuore, i sacramenti, dobbiamo essere avidi di confessione ed eucaristia, possibilmente la confessione non solo quando abbiamo i peccati mortali, sperando di non averli mai, la confessione frequente perché il sacramento ci dà la grazia particolare del sacramento, che è una grazia di guarigione, una grazia di liberazione, quella del sacramento, dicono gli esorcisti, che la più grande, diciamo, il più grande esorcismo è proprio il sacramento della confessione. Perché è quello che diametralmente si oppone al peccato e ogni possessione, ogni schiavitù demoniaca viene dal peccato. Quindi, confessione e Eucaristia dobbiamo essere veramente avidi. Eucaristia intendo la messa, intendo anche lo stare in adorazione, in presenza dei tabernacoli, pregare davanti a Gesù. Ecco, se facciamo tutto questo, questo mondo forte davanti a noi si sgretolerà, perché è forte, ma è forte di una forza che viene da qualcuno che più debole di colui da cui attingiamo la grazia, Gesù Cristo. Soprattutto raccomandiamoci alla Madonna e nutriamo per lei una forte devozione, e allora andremo verso la salvezza e non faremo la fine di questa povera disgraziata Annette, che invece è finita all'inferno per sua volontà. Sia questo documento un grande sprone per tutti noi, se potete leggerlo tutto o ascoltarlo tutto e anche diffonderlo, soprattutto per quelli che stanno più lontani e che a cui serve una scossa, questo sarà un'opera di misericordia spirituale. Vi saluto, Fra Pietro saluta tutti voi, grazie per averci ascoltato, per essere stati in nostra compagnia, sperando sempre di esservi d'aiuto nella crescita spirituale, nella conoscenza e nell'amore di Gesù e di Maria. Buon proseguimento con le trasmissioni e tutto quanto questa radio offre per la vostra crescita spirituale. Siano lodati i Sacri Cuori di Gesù e di Maria.